Alcune definizioni epistemiche proposte di determinazioni. Cosa sono? Realtà necessaria, Dio, essere, cosmo, Cristo, uguale episteme, uomo, tecnica. Proposte di determinazioni nell'episteme che ho costruito, una determinazione speculativa è una proposizione speculativamente, cioè razionalmente, infallibile, cioè perfetta, cioè la verità. Sono proposte, nel senso che in ambito accademico un professore non dice questa è la verità, chiede, possiamo definire questa proposizione sicura? Interessante questo discorso nel senso che nella scienza non puoi farlo, come dice Popper, ma nella metafisica puoi farlo, puoi tentare una proposizione perfetta che metta tutti d'accordo. Non per il narcisismo della comunità degli accademici, che pure c'è questo narcisismo, perché sono influenti. Allora, la realtà necessaria. La realtà necessaria può essere definita come, definito il principio, cioè l'essere che è e non può non essere, l'essere che è, l'essere in sé, l'è dell'essere. Poste le condizioni di identità e di differenza, come dice Severino, A uguale ad A presuppone che A è diverso da A, lo sdoppiamento degli elementi che sono identici, quindi uno è altro dall'altro e quindi sono differenti, e bisogna giustificare questo sdoppiamento, presupposto implicato dal concetto di identità che presuppone due termini, e tutto questo inserito nel E dell'E. Nell'essere che è e che non è Dio, l'errore di San Tommaso d'Aquino, ciò posto si richiede una condizione di coerenza di questo essere che è uguale e diverso da se stesso. Il processo logico di coerentizzazione, cioè il rimando, la catena di tutte le identità e le differenze necessario, anche se si vuole a matrice, per rendere coerente questo essere. Tutto ciò riguardante l'oggetto, Dio qui non c'entra, è la realtà necessaria. Dio, che cos'è Dio? Dio si inserisce in questo discorso perché io faccio l'esempio del soggetto che in quanto conosce, riflette, riproduce e quindi è uno specchio. E questo specchio è l'identità, perché lo specchio riflette e quindi ciò che è riflesso nello specchio è identico a ciò che è esterno allo specchio. Queste metafore per dire che appunto io lo definisco come un'identità. Tra cosa? Tra l'essere e l'essere. La relazione logica di identità che diventa oggetto. Questo è il soggetto, Dio. Cioè io Dio lo definisco come una relazione, come si chiama, l'algoritmo, qual è il concetto? Il simbolo logico dell'identità divenuto realtà. Passaggio dagli elementi pari agli elementi dispari, dagli elementi dritti agli elementi trasversali, le relazioni logiche che diventano realtà. Questo passaggio è determinato dall'essere stesso. Cioè, una volta che dici essere uguale ad essere, l'essere impone che questo uguale diventi esso stesso essere. Tutto diventa realtà. Questo uguale che diventa essere è Dio. L'essere, come lo possiamo definire? Lo possiamo definire come quell'insieme di elementi trasformati in entità, in oggetti, dalla esistenzializzazione dell'esistenza. Io distingo tra esistenza ed essere in base al fatto che l'essere non è un concetto, il concetto essere, E-S-S-E-R-E, che esaurisce tutta la pluralità di posizioni del verbo esistere. Esistere, è, essere, esistenza, essente, ente. Ognuno di questi concetti ha un suo significato distinto dagli altri. Cosmo. Cosmo lo definisco come l'essere trasformato in fenomeno, cioè l'essere psicologizzato che presuppone Dio. Questa è una possibile definizione del cosmo come fenomeno. Un'altra definizione potrebbe essere che è non psicologizzato, il prodotto, io definisco, lo definisco elegantemente prodotto protonico, da proton principio, prodotto protonico tra oggetto e soggetto. L'essere è l'oggetto, il soggetto è Dio, il loro prodotto uguale, operazione matematica, cosmo. Cioè è un oggetto soggettivizzato, il cosmo. Ma si può concepire un cosmo desoggettivizzato? Sì, sarebbe l'essere. Oppure si può concepire un cosmo desoggettivizzato? Comunque il cosmo è qualcosa che ha a che fare non con lo spirito collegato da me all'essere, ma con la materia. Comunque quando introduco il concetto di spirito e materia, siamo ad altre dimensioni nella matrice dei concetti, che non ho saputo spiegare appositamente. Cristo è la seconda persona trinitaria, e il modo in cui la pongo è molto semplice. Essere Dio, Dio uguale ad essere, quindi come essere Dio, così Dio, scalo. In questo scalazione logica, e come Dio uguale all'essere, e quindi Dio deve essere uguale a Dio stesso. E quindi da Dio 1 diventa Dio 2. Questo secondo Dio è Cristo. Lo Spirito Santo qui non lo analizzo, non mi interessa. E ho convenzionalmente definito Cristo l'episteme, non a caso. Nell'uomo il cervello è una parte eminente. Definisco Cristo come il cervello del Padre. Definisco Cristo come l'apparato schematico del Padre. Quindi Cristo ha un ruolo essenzialmente conoscitivo, un'ipostasi, cioè una parte della Trinità preposta, deputata al processo conoscitivo, e quindi Cristo lo definisco episteme, perché episteme appunto è la verità. E quindi Cristo, questo spiega in che senso Cristo è il Verbo. Cristo parola incarnata, qui altri discorsi complicati, percezione, pensiero, linguaggio, qui c'è ulteriori complessificazioni. Quando io definisco Cristo linguaggio come parola, non faccio teologia tradizionale, cioè la teologia metaforica, la teologia simbolica, i discorsi che si dicono nelle omelie, faccio un discorso scientifico. Per me Cristo parola significa linguaggio, cioè io vado a studiare de Saussure, come si definisce, come si chiama, vado a studiare lo strutturalismo, vado a studiare Chomsky, vado a studiare Kant, l'apparato schematico, cioè per me Cristo linguaggio parola, io introduco la filosofia del linguaggio, cioè la filosofia analitica, cioè filosofia continentale, filosofia analitica, filosofia anglosassone, cioè questo è per me lo studio di Cristo come linguaggio, non cioè la teologia metaforica, quelle robe lì, la parola, il discorso che il prete fa durante l'omelia, la parola. Parola, Cristo, verbo, significa linguaggio, qui scienza del linguaggio, vado a studiare il linguaggio, questo è l'episteme. Uomo, il rapporto che c'è tra l'essere e il cosmo, cioè il cosmo come soggettivizzazione dell'oggetto, dell'essere, che rimane oggetto, attenzione, cioè cosmo come spazio-tempo, spazio. Questo stesso rapporto sta tra Dio e l'uomo, cioè l'essere sta a Dio come il cosmo sta all'uomo. Quindi spirito-materia, l'uomo sta dalla parte della materia, quindi carne e quindi piacere. Teoria dell'orgone, per esempio, per intenderci. E perché l'uomo non gode? Nasce casto, perché dice Freud la creazione ha comportato un costo in termini lipidici. Mi fermo qua. Tecnica, si può fare un discorso rigoroso sulla tecnica velocemente, perché l'ho già finita nel sito. Oggetto soggetto, li metti in relazione immediatamente o cerchi un mediatore in modo tale che il soggetto che si incarna nell'oggetto non vada a toccare l'oggetto direttamente? Quindi la tecnica come mediatore. Il computer è una specie di cervello meccanico. Non è che io il cervello lo metto in collegamento direttamente con lo spazio-tempo, c'è un mediatore, il computer. Quindi praticamente questo, il computer è una forma della tecnica, no? Poi c'è la tecnica come azienda, la tecnica come mercato, la tecnica come casa, la casa del padre. Tu prendi i libretti dei canti a messa e leggi la casa del padre, poi uno muore e è tornato alla casa del padre. Questa casa nell'episteme è domotica, scienza della casa robotizzata, e casa come computer che circonda Dio, cioè è il paradiso come tecnica, e cioè empireologia come scienza della tecnica, quella che Severino chiama civiltà della tecnica e paradiso della tecnica. Questo è il modo in cui si esprime l'episteme. Quindi non c'è attualizzazione della Sacra Scrittura, qui c'è svelamento del senso nascosto della Scrittura, una volta per tutte. Quindi la tecnica è, attenzione, il cosmo è prodotto protonico tra oggetto e soggetto dal lato dell'oggetto, cioè il cosmo è spazio, non è organismo. La tecnica è prodotto protonico tra oggetto e soggetto dal lato del soggetto. La tecnica infatti ha la forma del soggetto, la corazza che riveste il soldato ai tempi del Medioevo, e quindi i livelli bionici dell'uomo. L'uomo lo definisci come androide, come robot, come cyborg, cioè i rivestimenti dell'uomo. Questi sono tutti rivestimenti del corpo di Cristo, come mediatori tra il soggetto carne e spirito, quindi anima. La carne riveste l'anima, il cervello riveste la mente, la mente riveste la psiche, e il cyborg riveste la carne, e l'androide riveste il cyborg, e il robot più grezzo riveste l'androide, eccetera. Questi livelli tecnici di Cristo. Tutto quello che ho detto fino adesso è la descrizione della realtà necessaria, cioè in questa analisi io studio Dio e il discorso sull'uomo, sulla creazione, non esiste. Io qui ho parlato del cosmo nella realtà necessaria, del cosmo aristotelico, eterno, immutabile. Io qui non ho fatto il discorso del Big Bang, delle galassie. Queste cose qua non ci sono in questo discorso. Io qui ho parlato della realtà di Dio. Qui l'uomo in carne ed ossa non c'è. Quando ho parlato di uomo, in realtà, ecco, metto tra parentesi, attenzione, l'uomo, un uomo. Con la U maiuscola, io qui sto descrivendo la struttura gigantesca di Cristo prima dell'incarnazione, prima della creazione e dopo la creazione in paradiso.